Passiamo ora al quarto comandamento sullo Shabbat. Allora, il comandamento sullo Shabbat, l'argomento dello Shabbat sicuramente non può essere affrontato in una lezione, neanche in una serie di lezioni. Ci vogliono anni, forse ci vuole tutta la vita, neanche si riesce a capire veramente il significato dello Shabbat. Anche quando si parla di halachot, l'halachà è molto difficile osservare lo Shabbat che il Chato, secondo tutte le sue halachot. C'è una halachà che dice che chi ancora non è ebreo, chi non è ebreo, che osserva lo Shabbat è chayav mitta. D'altra parte, a chi si vuole... chi osserva uno non ebreo che osserva lo Shabbat è passibile di morte, dovrebbe essere messo a morte secondo la Torah, perché lo Shabbat è qualcosa di nostro, qualcosa di ebraico, prettamente ebraico. D'altra parte, chi si vuole convertire, chi intraprende un percorso di Giyur, deve osservare le mitzvot, deve anche osservare lo Shabbat. Allora, come si fa in genere? Si chiede, si dice, insegna a chi fa il Giyur di lasciare, di osservare tutto lo Shabbat tranne una cosa che continua a non fare, per non osservare completamente lo Shabbat. Però c'è chi dice che non c'è bisogno neanche di chiedere una cosa del genere a chi sta studiando per diventare ebreo, perché sicuramente qualcosa di sbagliato, una verà anche inconsciamente, tutti praticamente la facciamo. È molto difficile osservare lo Shabbat e stare attenti ad ogni azione che facciamo durante lo Shabbat. A parte questa, che comunque è un insegnamento anche per chi è ebreo, è un insegnamento per studiare a fondo le halachot dello Shabbat, perché come i significati dello Shabbat sono molto profondi, anche le halachot dello Shabbat sono profonde e ci vogliono appunto anni per capirle fino in fondo e per riuscire ad applicarle, a osservarle completamente. Allora, sicuramente non possiamo affrontare l'argomento dello Shabbat questa sera. Volevo leggere i versi, intanto leggere i versi del comandamento come le troviamo nel libro di Shemot, e vedremo che ci sono delle differenze rispetto al comandamento riportato in Devarim, e poi vorrei soffermarmi su un minag italiano legato allo Shabbat. Questa è un'idea che mi ha insegnato Rav Colombo, che mi ha detto che sta facendo delle lezioni al collegio rabbinico e ha deciso che invece di fermarsi sulle halachot ha deciso di prendere spunto da alcuni minagim per arrivare poi all'halakha. Allora vorrei, perché spesso il minag riesce a coinvolgere di più il pubblico, soprattutto se è un minag conosciuto, un minag diffuso. Allora iniziamo dai versi della Torah. Nella parashat di Tro, sapete, forse è già stato detto le scorse volte, i comandamenti sono riportati nella Torah in due libri, nel libro di Shemot e nel libro di Devarim. Nel libro di Shemot, nella parashat di Tro, compaiono per la prima volta, e nel libro di Devarim, nella parashat di Vayet Hanan. Il libro di Devarim è il libro in cui Mosè rivolge il suo ultimo discorso al popolo di Israele, prima che il popolo entri nella terra di Israele, prima che Mosè muoia. E quindi Mosè ripete tutta quanta la Torah, per questo il libro di Devarim è chiamato il Mishneh Torah, la ripetizione della Torah, e ripete anche i 10 comandamenti. Però ci sono delle differenze, non soltanto nel comandamento dello Shabbat, ma nel comandamento dello Shabbat sono molto più evidenti queste differenze. La prima la conosciamo tutti quanti. Nel libro di Shemot il comandamento inizia con il verso Zachor et Yom Shabbat Lekadesho, che significa ricorda il giorno dello Shabbat per santificarlo. Nel libro di Devarim invece il comandamento inizia con Shamor et Yom Shabbat Lekadesho. Shamor può essere tradotto in vari modi. può essere tradotto come osserva il giorno dello Shabbat, secondo alcuni ha lo stesso significato di ricorda. C'è chi, per risolvere questa contraddizione, c'è chi dice che anche Shamor significa conservare nella mente, quindi ricordare il giorno dello Shabbat. Questa differenza è nota, Zachor e Shamor sono le due parole che chiunque ha sentito una derashà sullo Shabbat può ripetere, perché Zachor e Shamor sono due, il simbolo dello Shabbat. Lo Shabbat è sempre formato da un doppio aspetto, un duplice aspetto, quello dello Zachor e dello Shamor, che poi rimandano anche alle mitzvot positive, lo Zachor agli obblighi dello Shabbat e Shamor ai divieti, alle mitzvot negative dello Shabbat, tutto quello che noi non possiamo fare di Shabbat, Zachor e Shamor. In corrispondenza di Zachor e Shamor noi accendiamo anche due candele lo Shabbat, ci sono altre minagim che ricordano questa doppio aspetto dello Shabbat, lo Zachor e lo Shamor. E anche nel Kiddush del Shabbat mattina diciamo Zachor etiamo Shabbat le Kadesho, Shamor etiamo Shabbat le Kadesho. Nel canto più famoso dello Shabbat, l'Echad Odi Likrat Kala, che diciamo nella Kabbalah Shabbat venerdì sera, noi diciamo Shamor ve Zachor. E in quel caso, perché è invertito? Perché si dice prima Shamor e poi Zachor? Perché quel canto, l'Echad Odi, è stato composto da Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, un grande kabbalista di Tzfat, della stessa epoca del Rabbi Yosef Karo, del Rabbi Yitzchak Luria, della Rizal, e l'Echad Odi è composto dalle iniziali del suo nome. Shlomo, lo potete ritrovare anche, guardare nel Siddur, è composto da Shamor Vezachor, quella Shin, Likrat Shabbat, Mikdash Melech, Itnari, eccetera. Quindi Shlomo, le iniziali di Echad Odi formano la parola Shlomo, e per questo doveva iniziare per forza con Shamor e poi Zachor, per questo ha invertito le due espressioni. Il Midrash dice su Zachor e Shamor, un Midrash anche questo molto famoso, Zachor ve Shamor be dibur echad nemru. Queste due espressioni sono state pronunciate da Dio con uno stesso dibur, con una stessa parola, una stessa emissione di voce. Ed è uno dei miracoli che solo Kadosh Baruch Hu può fare, e solo il popolo di Israele è riuscito a sentire in quel momento. Il Talmud nel trattato di Rosh Hashanah dice che l'uomo non può sentire nello stesso momento due parole diverse, soltanto in casi eccezionali. Uno dei casi eccezionali è proprio questo: durante il Matan Torah il popolo di Israele ha sentito sia Zachor che Shamor, ha sentito questa doppia espressione. Ci sono altri casi in cui il popolo di Israele sente una doppia espressione, però non ne parlerò stasera perché sono altri argomenti. Sheshet Yamim, continua il testo della Torah, Sheshet Yamim Tavod, per sei giorni lavorerai, Viasita kol melachtecha, e compirai o completerai tutta la tua melachah, tutto il tuo lavoro. Il melachah, che in genere si traduce con lavoro o d'opera, in realtà la melachah è un'attività, un'opera creativa. Dove sappiamo che la melachah è qualcosa di creativo? Perché la parola melachah è usata nella creazione del mondo. Quando si parla della creazione del mondo, una delle espressioni che si usa è Melechet Shamayim Varetz, che significa appunto la creazione del cielo e della terra e di tutto quello che è contenuto nel cielo e nella terra. Quindi Melachah, il primo che ha compiuto una Melachah è proprio Kadosh Baruch Hu, quando ha creato il mondo. E così come Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo in sei giorni, così noi abbiamo l'obbligo, oppure possiamo, questo entra un'altra, non entro in questa discussione, comunque per sei giorni noi dobbiamo creare qualche cosa nel mondo. Veyom Hashivi, ma il settimo giorno deve essere di Shabbat, di interruzione, di riposo, Lashem Elokech, ad essere dedicato al Signore tuo Dio. lo tasechol melacha, non dovrai fare nessuna melacha, appunto nessuna opera, né te, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo animale, né lo straniero che risiede nelle tue città, kishesh et yamim, perché, e qua arriviamo al motivo che viene dato nella parasha di Itro, kishesh et yamim, perché per 6 giorni il Signore ha creato il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è contenuto in essi, vayanach bayom ha-shevi, e si è riposato, letteralmente, o si è riposato, oppure si è fermato nel 7° giorno, e in ricordo di questo, Alken, perciò il Signore ha benedetto il giorno dello Shabbat e lo ha santificato, in ricordo di questo noi dobbiamo fermarci anche nella nostra creazione umana che svolgiamo nei 6 giorni della settimana, e dobbiamo fermarci e smettere di creare, perché così come Dio ha finito la creazione con lo Shabbat, in realtà leggendo i primi capitoli di Bereshit non è chiaro se il 7° giorno, noi diciamo 7 giorni della creazione, anche se nella canzone Echad Miyodea noi diciamo in italiano 7 giorni con lo Shabbat, non si sa se lo Shabbat è un giorno di creazione oppure no. In realtà il Midrash dice che lo Shabbat ha concluso la creazione del mondo, mancava ancora qualcosa, la creazione non era completa fino a che è arrivato lo Shabbat, e soltanto Kadosh Baruch Hu può creare lo Shabbat, soltanto Kadosh Baruch Hu può completare la creazione del mondo. L'uomo si deve fermare al 6° giorno della settimana, e il 7° giorno deve essere il punto di cessazione, deve essere un giorno di interruzione dedicato ad Hashem Elokecha, perché il giorno dello Shabbat serve per testimoniare che Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo e che noi non possiamo creare qualche cosa e non possiamo arrivare al livello di Kadosh Baruch Hu. Questa è la motivazione che viene data nel libro di Shemot. Nel libro di Devarim viene data un'altra motivazione, e viene detto che lo Shabbat è anche il ricordo dell'uscita dei ebrei dall'Egitto, e per questo noi dobbiamo, non soltanto noi ma anche appunto gli schiavi e tutti quelli che sono intorno a noi, gli stranieri, devono riposare il 7° giorno della settimana, in ricordo del fatto che noi eravamo schiavi, siamo usciti, siamo diventati uomini liberi. Come dicevo, ci sono varie differenze, quella più chiara è Shamor e Zachor, ma anche il motivo cambia molto, se il motivo è la creazione del mondo o il motivo è il ricordo dell'uscita dei ebrei dall'Egitto. Noi anche nelle Tefillot ricordiamo tutte e due queste motivazioni, diciamo sia Zeche Liziat Mitzrayim, ma diciamo anche Zikaron le Maasei Bereshit, diciamo Zeche Liziat Mitzrayim, il ricordo dell'uscita dei ebrei dall'Egitto, ma diciamo anche Zikaron come ricordo del Maasei Bereshit, della creazione del mondo. Quindi il nostro Shabbat segue tutte e due queste motivazioni. Non è detto che ci sia una contraddizione tra queste due versioni dei comandamenti. Il motivo che viene dato nel libro di Devarim, secondo alcuni commentatori, è un motivo in più. Lo Shabbat deve essere vissuto con questi due ricordi, e viene detto da Mosè in quell'occasione, quando Mosè sta per lasciare il popolo di Israele, che sta per entrare nella terra, Mosè sa che il popolo di Israele, una volta entrato, sarà più legato all'uscita dei ebrei dall'Egitto che alla creazione del mondo. Mentre nel momento del Matan Torah, ricordare agli ebrei che erano appena usciti dall'Egitto, ricordare lo Shabbat aveva anche questo significato, forse era superfluo, non c'era bisogno. Gli ebrei che entrano nella terra di Israele sono gli ebrei della seconda generazione, non quelli che erano usciti dall'Egitto, e quindi avevano bisogno anche di questo ricordo. Allora, vorrei fermarmi qui per quanto riguarda il comandamento, il testo della Torah, dello Shabbat, e vorrei passare al Minag, che è un Minag che io dico la verità, prima di approfondirlo non pensavo che fosse così importante. Forse riguarda il Kiddush del venerdì sera. Forse molti di voi avranno notato che in Italia, io l'ho visto fare solo in Italia, in varie comunità, in Italia quando si fa il Kiddush, a un certo punto si odora il vino del bicchiere. È vero?
Sì, è vero.
Qualcuno mi sa dire la motivazione? Anche io, fino a che ho trovato la fonte, una fonte, non ne capivo la motivazione. E...
come lo bevessi, nel senso, sente sì, l'odore del vino.
Guardarlo, quindi assaporarlo, quindi tre sensi.
Sì, non è chiaro, anche perché quando è che si odora? Non si odora alla fine, ma si odora prima di dire la berakha sul vino. Allora, ho trovato qualche anno fa in un libro abbastanza, una rivista moderna, dove sono stati pubblicati alcuni minagim di Livorno che erano inediti, erano manoscritti, di un rabbino di Livorno del fine 1700, che si chiamava Rabbi Yaakov Nunes Weiss. Era una famiglia importante, anche il padre Rabbi Yitzchak Nunes Weiss era un rabbino livornese importante che ha scritto vari commenti al Talmud. E Rav Yaakov Nunes Weiss dice così, quello che la gente fa di odorare il vino dopo aver detto la berakha è sbagliato. Dopo aver detto la berakha di Pore Peria Gafen è sbagliato, perché va odorato prima di dire la berakha. E spiega il motivo. Il motivo è che il vino per fare il kiddush deve avere un buon profumo. E questo è riportato nello Shulchan Aruch, nelle regole del Kiddush, è scritto Em Kadeshin Aliyain Sherecho Ra. Non si può fare il Kiddush con un vino che ha un cattivo odore. Afalgav Dereche Vetame Hamra, anche se il suo sapore e il suo odore è ancora un sapore e un odore di vino, quindi è chiaro che è un vino, non è diventato ancora aceto, ma è vino, non può essere utilizzato per il Kiddush. E i commentatori spiegano perché non può essere utilizzato. Dicono, anche se la berakha è ancora pure per i agafen, quindi durante la settimana, se uno ha un vino che ha un cattivo odore, dirà lo stesso pure per i agafen. Se è ancora un odore, un sapore di vino, non è ancora diventato aceto, dovrà dire vorrei per i agafen. Ma nonostante questo, per il kiddush non si può usare, perché per il kiddush, ma come per tutte le mitzvot, noi abbiamo l'obbligo di usare qualcosa di decoroso, di rispettoso, e non qualcosa che è andata a male. E addirittura i commenti allo Shulchan Aruch dicono che anche se una persona non ha altro vino, non può utilizzare un vino con un cattivo odore, ma dovrà utilizzare a questo punto il pane, come si fa quando non si ha altra possibilità. A posteriori si è usciti d'obbligo, secondo alcuni, secondo altri addirittura se uno ha fatto il kiddush con un vino che ha un cattivo odore non esce d'obbligo, dovrà rifarlo. Allora dice Rav Yaakov Nunes Weiss, il motivo per cui si odora il vino è perché bisogna essere sicuri che sia un vino buono ancora, che abbia un buon odore. Noi oggi, a parte che anche oggi può succedere, ma oggi forse noi abbiamo il nostro vino dura un po' di più, si può mettere in frigorifero, dura un po', ma una volta sicuramente era più frequente che il vino andasse a male, e quindi bisognava essere sicuri, controllare l'odore, il profumo del vino. e quindi bisogna farlo, bisogna sentire prima della berakha, non dopo aver detto la berakha, perché se uno lo dice, se uno adora dopo la berakha, ormai la berakha l'ha detta e la berakha diventa levatara, quello che dicevamo prima, la berakha detta in vano, che è un grave peccato. Questo è quello che dice Rav Yaakov Nunes Weiss. Vorrei portare due spiegazioni molto brevemente che ho pensato, le hanno dati, secondo la mia modesta opinione, che si possono dare come motivazione a questo uso.
Ma se si odora però il vino era buono, se è odorato dopo, la berakha è valida uguale.
È valida, ma se uno odora dopo e sente che è un cattivo odore, nel caso che la berakha ormai è andata, la berakha è levata, la ormai è andata. Prima del kiddush anche va bene, è che il vino si versa appena, prima di dire la berakha, quindi prima di pronunciare il nome di Dio, si controlla. Allora, voglio portare altre due spiegazioni. Una spiegazione è che noi abbiamo l'obbligo di ricordare lo Shabbat, e si impara da questo verso che abbiamo letto prima, Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshor, ricorda il giorno dello Shabbat. Noi lo ricordiamo in vari modi, lo ricordiamo anche nella Tefillah, quando diciamo Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat nell'Amidah, stiamo ricordando lo Shabbat. Stiamo ricordando lo Shabbat per santificarlo. Mekadesh HaShabbat significa che santifica lo Shabbat. Ma i Chachamim, i maestri, hanno aggiunto un'ulteriore mitzvah, ed è la mitzvah del Kiddush, della santificazione al Ayin, sul vino. Il Kiddush che noi facciamo con il vino è una mitzvah rabbinica, perché secondo la Torah noi già siamo usciti d'obbligo con la tefillah, almeno per chi ha detto l'amida e chi ha avuto anche l'intenzione di uscire d'obbligo, allora la mitzvah che si fa, il kiddush che si fa con il vino diventa è una mitzvah rabbinica. E il Talmud dice Zohreu alayai, ricordalo sul vino. C'è un commentatore italiano che ho letto oggi, il commentatore è Rabbi Shemuel David Luzzatto, che dice, riporta delle fonti, che adesso non sto qui a citare, ma dice che la parola, il verbo liscor, ricordare, ha come prima accezione, il primo significato di liscor è odorare, sentire il profumo. E porta una fonte che porta il verso del profeta Oshea che dice Zichro, il suo ricordo, che yen levanon, come il vino del Libano. E lì Zichro significa odore. Ci sono altri casi, anche Azkaratà, l'Hashem, che è un termine tecnico delle offerte, significa il suo odore per l'Hashem, per Hashem, per il Signore. Quindi il verbo liskor, quando noi diciamo Zachor et Yom HaShabbat, ricorda il giorno dello Shabbat, significa, può essere anche letto, può essere anche spiegato come senti il profumo dello Shabbat per santificarlo. Allora, quando noi facciamo il Kiddush e quindi mettiamo in pratica la mitzvah di ricordare il giorno dello Shabbat, noi dobbiamo anche sentire l'odore dello Shabbat. L'altra spiegazione è che noi con il Kiddush vogliamo anche fare un tikkun, una riparazione del peccato di Adam e Chava, del primo uomo. Cosa fecero Adam e Chava poco prima che entrasse lo Shabbat, il sesto giorno della creazione, dopo essere stati creati, dopo che furono introdotti nel Gan Eden? Sappiamo tutti che Adam e Chava, prima Chava e poi Adam, mangiarono da un frutto che era stato proibito, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E lì è scritto, non è scritto che frutto era, ma il Midrash porta varie possibilità. Una delle possibilità non è la mela, è la vite, è il vino. Secondo un Midrash, quello non era un frutto in realtà, secondo una possibilità Chava prese un grappolo d'uva e fece il vino, e lo beve e lo portò anche ad Adamo e Rishon. E quindi Adamo e Chavà, quando fecero il peccato, stavano bevendo il vino dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questa è una possibilità. E quindi quando noi facciamo il Kiddush la sera dello Shabbat, noi facciamo anche un atto di riparazione, un tikkun. Ci sono tanti tipi di tikkun che si fanno durante la nostra vita. Il tikkun che noi facciamo ogni settimana è una riparazione del peccato di Adamo e Chavà. Allora, che cosa è scritto qua nel verso che parla del peccato di Adamo Arishon e di Chavà? Il verso dice così: Vatere Aisha Kitova Ezle Machal. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare. Vechitava Ulaenaim. Ed era fonte di desiderio, piacevole agli occhi. Venichmad Aetz Leaskil. Ed era questo albero era bello era buono per la conoscenza. Leaskil significa essere intelligente, conoscere. Vatikach mi pirio e prese il suo frutto, vatochal, e lo mangiò, vatiten gam leisha imma vayochal, e lo diede anche al suo marito, Adam Arishon, e lo mangiò. Che cosa fa Chavà quando, secondo questo verso? Vede, Vatere Aisha, e vide, perché l'albero era bello ai suoi occhi, Vatikach mi pirio, lo prende, e poi quindi lo tocca, e poi lo dà anche a Adam Arishon, lo Vatochal, e lo mangia. E quindi qui abbiamo, e più avanti è scritto anche che prima è scritto che la donna aveva sentito quello che aveva detto il Nahash, il serpente, aveva ascoltato la voce del serpente. Quindi qui abbiamo un peccato che riguarda tutti quanti i sensi. Rav Colombo dice tranne uno, infatti questo tranne uno l'ho sentito anni fa proprio da Rav Colombo, però in realtà c'è discussione se sono tutti o no i sensi. Allora, tranne l'odore, perché non è scritto, infatti l'odore è uno dei sensi privilegiati, perché quando Yitzhak dà la berakha a Yaakov dice che sente l'odore del Gan Eden, è l'unico senso che è rimasto puro, che non è stato contaminato dal peccato. Quando verrà il Mashiach è scritto nei profeti che riuscirà a vedere nel cuore delle persone, riuscirà a giudicare con l'odore. Però questa è una spiegazione. C'è chi dice invece che quando Chavà dice che l'albero era nechmada etz leaskil, era bello per la conoscenza, si riferisce all'odore. Allora, noi abbiamo qua un peccato che viene fatto con tutti i sensi. E se il Kiddush è un tikkun, è una riparazione di questo peccato, noi dobbiamo, nel momento in cui facciamo il Kiddush, dobbiamo farlo con tutti i sensi. Allora, ci sono tutti i sensi quando facciamo il Kiddush? Vediamo. Gli occhi, qualcuno l'ha detto prima, qua, nel momento in cui si fa il Kiddush si deve guardare il bicchiere di vino. Il sapore, il gusto c'è perché lo beviamo il vino, alla fine del Kiddush il vino va bevuto. Un'altra regola del Kiddush è che il bicchiere di vino va tenuto in mano, il bicchiere non si può lasciare sul tavolo e non toccarlo, va toccato, va tenuto. cosa manca? L'udito. Si sente l'udito, perché si sente si sente la berachà, si deve pronunciare e quindi anche sentire. Mancherebbe soltanto l'odore. Allora, per questo noi italiani usiamo odorare il vino, per avere tutti i sensi, per purificare tutti i sensi e quindi fare un tikkun, una riparazione del peccato con tutti quanti i sensi, anche con questo senso discusso, che secondo alcuni, forse gli ashkenaziti, i maestri di forse era un colombo la sedia degli ashkenaziti che non odorano. Allora, quindi questo è un, penso che sia un insegnamento, io l'ho sentito, l'ho visto solo in Italia questa cosa di odorare il vino. Però questo è un insegnamento, è un significato molto profondo dello Shabbat. C'è un midrash famoso, un racconto riguardo a Rabbi Yehuda Nassi e Antonino, o Marco Aurelio, un altro imperatore, non si sa bene chi. Che assaggiava i cibi dello Shabbat e provava a farli, ma non capiva, chiedeva che cosa usi cosa c'è di particolare. Allora dice, c'è una spezia particolare che si chiama Shabbat. Shabbat è qualcosa che si sente con l'odore, è qualcosa che rimane, è rimasto dal Gan Eden. Lo Shabbat, se una persona vive lo Shabbat profondamente, come va vissuto, allora sente veramente il Tam e il Reach Gan Eden, il sapore e l'odore del Gan Eden. Perché lo Shabbat è chiamato Me'en Olam Abba, è chiamato una specie di anticipazione, un piccolo Olam Abba. E come l'Olam Abba è un, come diciamo prima, è un mondo in cui si sente il profumo della Torah, il profumo delle mitzvot, così lo Shabbat è un giorno in cui noi dobbiamo lasciare tutte quante le nostre occupazioni, tutte queste le nostre preoccupazioni e dedicarci a quello che c'è di spirituale della Torah, delle mitzvot e della nostra vita, che è il profumo dello Shabbat.